Come sapete, io prima di fare il parroco vivevo in seminario, quindi il problema del rapporto con le donne non ce l'avevo, perché non c'erano le donne. E dunque poi però, vivendo con le famiglie, mi sono reso conto che tante difficoltà nascono da una non conoscenza della diversità e della reciprocità del rapporto uomo-donna. E questo credo che sia dovuto al fatto, oltre al fatto che la donna rimane un mistero ultimamente inconoscibile per l'uomo, come viceversa ovviamente. Quindi in questo incontro non posso dare una risposta definitiva a questo dramma, però possiamo dire qualcosa. La difficoltà nasce che viviamo in un momento storico dove la cultura sottolinea l'uguaglianza tra uomini e donne, l'identità. Allora, questo qua è giusto, perché gli uomini e le donne hanno una stessa natura umana, cosa che in altri periodi storici del passato è stato negato o sottaciuto. E quindi questa sicuramente è una conquista importante della nostra società, il fatto che gli uomini e le donne possano avere gli stessi diritti. È anche un cammino non del tutto non concluso, però sicuramente, almeno teoricamente, questo viene affermato. Però che cos'è che viene negato per affermare questo principio giusto che non dobbiamo mai abbandonare? Quello che viene negato è la differenza tra uomo e donna. Si nega questa evidenza originaria che vediamo dalla nostra esperienza ed è raccontata anche dalla Bibbia, che dice che Dio creò l'uomo maschio e femmina. E dunque noi siamo a immagine di Dio non solo nel nostro essere liberi e nel avere la ragione, ma anche nell'essere uomo e donna, in quanto Dio è Trinità e l'immagine di Dio può essere espressa solo da una comunione. Dio non esiste come per le persone della Trinità, non esistono separate, vivono nell'unità della divinità. Però il Padre non è il Figlio non è il Padre e lo Spirito Santo non è né il Padre né il Figlio, sono persone diverse. E questo è fondamentale, perché spiega perché in una cultura atea come la nostra non si percepisca la differenza uomo-donna semplicemente come un qualcosa di sbagliato da superare. Mentre, come dicevo, innanzitutto dalla Bibbia abbiamo la testimonianza di questo. E poi dalla nostra esperienza. Noi nasciamo da una comunione, dalla comunione tra l'uomo e la donna, e siamo destinati a una comunione, che è la comunione in Dio. E allora io non mi soffermerò su una cosa che per noi è ovvia, che l'uomo e la donna hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri, hanno la stessa natura, ma mi voglio soffermare sulla differenza, perché la negazione della differenza tra uomo e donna crea poi un sacco di problemi nella vita familiare e nella vita sociale. Questa differenza si manifesta nel corpo e questo è evidente. Ma siccome l'anima è la forma del corpo, cioè l'anima è attaccata al corpo, avvolge il corpo, adesso non so usare delle parole, si potrebbero usare altre parole, ma vuol dire che la differenza tra uomo e donna non è solo nel fisico, ma è anche nella psiche e nello spirito, nell'anima e nello spirito. E questo lo vediamo tutti per esperienza, no? Bianca, che faceva il medico, adesso è in pensione, mi raccontava: quando passavo a trovare i malati, dicevo a un uomo: come va? E mi risponde: bene o male, basta. Ma rispetto a ieri, bene. Rispetto a ieri, male. Cioè, non va oltre questo. Invece vai da una donna, ti dice: allora, oggi sì, mi sento meglio, perché in effetti il pollice destro si muove di me. Mi spiego, c'è tutta una descrizione. Anch'io, quando incontro tante persone, no? Quando incontri una donna, devi avere almeno un'ora. È così. Io sempre un'ora prendo, per sicurezza. Allora tu ti racconta la cosa, è andata lì, è successo questo, il vaso di fiori era verde, c'erano dei fiori gialli, il tavolo così, tutto di qua, tutto di lì. Poi alla fine, dopo tre quarti d'ora, ti dice la questione, no? E quindi, se tu non hai il tempo, no? Poi non devi mai fare l'errore di guardare l'orologio, perché sennò non si sente considerata, sei finito. Infatti io, essendo stato mazzolato da varie donne che venivano a parlare, di chi io guardavo l'orologio dopo tre quarti d'ora che parlavano, e ho imparato a togliermelo, perché sennò c'avevo sempre la tentazione. E va bene, questo qua, cioè, perché la donna vede tutti i particolari, no? L'uomo è più sintetico, è meno descrittivo, vede più l'universale. È più astratto, è più capace di astrazione. Allora, questi qua possono essere delle banalità, cioè, sto dicendo un po' come nell'esperienza noi vediamo questo. Poi sono generalizzazioni, ovviamente dentro di noi ci sono infinite sfumature, no? Quindi non si può descrivere il mistero dell'uomo troppo nel dettaglio. Ma cosa significa che l'anima è la forma del corpo? Cioè, la donna ha un corpo fatto per accogliere la vita, e questo corpo fa sì che la sua anima è più propensa a una vita interiore, mentre l'uomo ha un corpo che esce fuori, no, anche, è più portato a lanciarsi nel mondo, all'azione esteriore, alla progettazione, e questo qua è legato al corpo, non è staccato. E allora, in questo essere della donna, ad esempio, c'è la capacità di prendersi cura, di custodire, di nutrire, che è legato alla maternità, ma che, come dire, investe tutta la sua modalità di pensare e di rapportarsi con le cose. Ad esempio, c'è il calore affettivo che avvolge una donna, come un'aura, secondo me l'uomo non ce l'ha. Ad esempio, in parrocchia, no? Cioè, il calore materno che c'è da quando c'è il gruppo delle donne, gli uomini non lo riescono a creare questo. In casa mia, che è una casa di uomini, questo calore materno è dato da anni che viene a cucinare. Cioè, ovviamente non è che l'uomo non è chiamato ad accogliere. Non è che l'uomo non abbia dentro un principio anche femminile, sennò non potrebbe capire la donna, ma comunque è diverso. Come questa atmosfera, questo clima di accoglienza che entri quando entri in una casa dove c'è una donna che vive la sua femminilità fino in fondo. E noi tutti abbiamo bisogno di questo, anche l'uomo che si sposa ha bisogno di questo. E una parrocchia, una comunità non può vivere senza questo. Invece l'uomo, più portato per la storia, per il corpo, eccetera, alla lotta, alla conquista, al lavoro, no? Si realizza maggiormente in un lavoro lanciato nel mondo, nel governare qualcosa, no? l'esperienza del governo è un'esperienza, cioè, mentre la donna, come dire, trova una sua soddisfazione nell'esprimere questa accoglienza e questa maternità, l'uomo lo trova maggiormente nel governare una realtà, cosa che si esprime maggiormente nel lavoro. E allora, questo, ad esempio, quindi che cosa vuol dire che l'uomo e la donna sono diversi? Abbiamo detto nel modo di conoscere la realtà e poi nel modo di esprimere l'affetto. Ad esempio, il mio modo di esprimere l'affetto per i bambini non è innanzitutto abbracciarli, ma è lanciarli a fare qualcosa insieme con loro. Questo qua è difficile vederlo, perché con il femminismo, che ha avuto ovviamente delle cose positive, che ha reagito a una società patriarcale, l'uomo non ha più capito qual è il suo ruolo nella società e nella famiglia. Questo fa sì che è difficile vedere degli uomini che riescono a fare i padri. E una volta ero con delle famiglie in casa e c'era una bambina di 2 anni. Questa qua è caduta, ha alzato lo sguardo, ha visto lo sguardo del padre e il padre gli ha detto: alzati. Questa ha preso e si è alzata. Io questo qua non l'ho quasi mai visto, no? Normalmente c'è la mamma che lo abbraccia, o anche il papà, cioè, capite cosa vuol dire la modalità di esprimere l'affetto diverso? Cioè, io ti aiuto a lanciarti nel mondo. È ovvio che se uno si è rotto la gamba lo vado anche lì a abbracciare, cioè non è che non c'è l'abbraccio del papà, no? Mi spiego? Ma una delle ragioni per cui i ragazzi di oggi vivono con la paura di affrontare il mondo, ma questo qua lo dicono tutti gli psichiatri, gli psicologi, è l'assenza di questa figura, della figura paterna. Perché questa differenza tra uomo e donna è poi una differenza nella modalità di esprimere l'affetto verso i figli e una modalità di educarli nel rapporto con le cose. Questo, ad esempio, una scuola tutta di donne è anche un disastro per questo, perché la donna tende inevitabilmente, per il suo essere materno, a proteggere il figlio dal farsi male. Ma poi dopo questo ha paura, appunto, di lanciarsi. E allora, questa differenza uomo-donna, che è una ricchezza, quando non è vissuta in un rapporto di reciproco amore, decade nel peccato, di cui tutti noi facciamo esperienza. È questo che fa paura della differenza uomo-donna, perché, come dire, uno vede l'espressione che è la decadenza nel male. Ad esempio, la donna ha questo corpo fatto per accogliere, questa anima che t'accoglie. Ma se non lascia andare il figlio, lo fagocita, tende a fagocitare l'altro in questo suo abbraccio. L'uomo corre un altro rischio, anche il marito, cioè annulla il marito. L'uomo corre un altro rischio, l'uomo più lanciato nel mondo, nel lavoro, no? E rischia di, se non trova una donna che lo fa crescere, nel 99% dei casi rimane un bambinone che gioca nel mondo, gioca anche con la moglie, poi dopo ha dei figli, no? In maniera irresponsabile. E non si prende cura del figlio, non percepisce che il figlio ha bisogno di lui. Quindi il massimo a cui arriva è che gli dà da mangiare, e questo qua è il massimo della cura che raggiunge, mentre il figlio ha bisogno di, come dicevo, di essere educato. Qua avevo preso una citazione di Edith Stein, che dice appunto questa decadenza dell'uomo nel peccato, dice l'abuso delle facoltà generative ridotte a semplice soddisfazione sessuale, senza nessun pensiero per la prole, o eventualmente a danno della prole, e nelle forme più alte si ha una cura materiale del figlio, ma non ci si interessa affatto della sua formazione ed educazione. Ho letto questo perché questo qua è un punto urgente per noi. Cioè, come dire, la donna non deve solo vedere la moglie, i limiti, il problema che vive oggi l'uomo a trovare un suo posto nella società, ma aiutarlo a prendere coscienza del suo compito. E allora cosa fare di fronte al fatto che vediamo anche gli aspetti deleteri del modo di vivere la femminilità e la mascolinità? Ecco, io vedo due strade fondamentali. Sono uno che se il rapporto uomo-donna non si apre a Dio, non può mai essere redento. Noi viviamo nel mondo dopo il peccato. Abbiamo bisogno di Dio per imparare ad amarci nella nostra diversità, perché altrimenti vogliamo che l'altro sia come noi. Non accettiamo la diversità. Solo in Dio riusciamo a amare la diversità, cioè il lato dell'altro che io non conosco, non riesco a comprendere, che mi supera, che è diverso da me. E io vedo che le famiglie che vivono una vita di preghiera sono quelle che riescono ad affrontare le difficoltà e a vedere questa loro reciproca differenza come una ricchezza. E a vedere che si devono aiutare l'un l'altro, perché certamente i ruoli delle donne, del padre, della madre, delle donne e degli uomini sono cambiati nella società di oggi. Non è che possiamo tornare indietro, dobbiamo capire come riviverlo. E anche questo è l'interesse dell'argomento di stasera, che il mondo in cui siamo ci costringe a ripensare l'essere padre e madre, a ripensare l'essere uomini e donne in maniera creativa e ad affrontare un mondo lavorativo che non è quello di 50 anni fa. Quindi, la prima strada è l'apertura a Dio, la scoperta della preghiera come come la possibilità che il rapporto tra uomo e donna trova il suo compimento solo in Dio, perché è immagine di Dio. Il rapporto uomo-donna chiuso in se stesso non funziona, deve essere aperto a Dio. Perché se non c'è questo, tu pretendi da tuo marito che ti dia quello che ti può dare solo Dio. Un amore totale, un'affezione totale, una comprensione totale. Quando poi uno non lo trova nel marito o nella moglie, lo riversa nei figli, ma anche loro non possono dartelo. E nasce una possessività verso i figli. Allora, se la nostra anima non si apre a Dio, nasce questa pretesa di cui parlavo, che poi è sempre violenza. L'altro punto è l'aiuto di una comunità. Oggi parlavo con alcune famiglie, che la famiglia si apra, che la casa si apra ad altri. Perché tu vedi, cioè tu pensi che tutto il problema sia il rapporto con tua moglie. No, cioè ce l'hanno anche gli altri la difficoltà nel rapporto con la moglie e viceversa. E come lo affrontano loro? Tutto questo fa sì che, aprendoci a una comunità più grande, quello che distrugge la famiglia, lo dico sempre, è l'isolamento. L'isolamento da Dio e l'isolamento da una comunità. Allora, quando ci apriamo a Dio, la donna riesce a vivere la sua interiorità, che alla fine viene riempita di Dio, infatti non è un caso che la donna è più religiosa. e quindi viene investita di una bellezza che non passa. Qual è l'angoscia dell'apparire delle ragazze di oggi? È che senza Dio la tua bellezza passa e un domani non piaci più. Invece la bellezza interiore cresce nel tempo. L'uomo lanciato nel mondo, nel lavoro, che diventa un idolo poi, che uno vive solo per il lavoro, se questo è vissuto in Dio, è nel rispetto dei limiti che dà Dio, nei limiti voluti da Dio e nel rispetto della creazione. E dunque il punto per me decisivo a cui dobbiamo guardare è questa collaborazione, che trova la sua massima espressione nella Sacra Famiglia. Maria e Giuseppe vivevano un'unità così profonda ed in Dio, in Gesù, che la loro unità era feconda. Il rapporto uomo-donna ha una fecondità infinita se è vissuto in Dio, perché è l'unità che genera. E dunque concludo questa mia breve lezione con una citazione di Davenia, del libro Cose che nessuno sa. E nell'inizio del libro c'è la figlia che va in barca col padre e gli chiede: perché tutti i nomi delle barche sono di donna? E lui risponde: sulla barca di Ulisse, disegnata nel libro che amavo di più da bambino, c'era scritto Penelope. Ogni marinaio ha un porto, una casa a cui tornare, perché ha una donna che lì lo aspetta, e il nome della sua barca gli ricorda il motivo per cui va per mare. Capite cosa vuol dire lavorare avendo dentro una donna, avendo dentro dei figli? Il motivo per cui lo fai, che è l'amore, non è affermare te stesso nel lavoro. E per questo l'anello nuziale è per ricordarti questo, che tutto quello che fai lo fai per un rapporto di amore. E dunque l'uomo si lancia nel mare, però ha bisogno di un porto a cui tornare. Infatti, ecco, Ungaretti, c'è una poesia magnifica di Ungaretti che si intitola Casa mia, e dice: sorpresa dopo tanto di un amore, credevo di averlo sparpagliato per il mondo. Cioè, l'uomo sparpaglia se non ha una donna che lo accoglie, ma se la donna non ha nessuno da accogliere, che cosa fa? No? Per questo dicevo, la casa è un luogo che ti accoglie, ma deve essere un luogo aperto, perché è un luogo che ti accoglie, ma anche che ti lancia nel mondo. E questo qua poi si vede in un livello più grande nella comunità parrocchiale, dove ci devono essere delle donne che comunicano questa affezione, questa accoglienza, questo accompagnamento, e degli uomini che ti aiutano a lanciarti, a uscire fuori, a non chiuderti. Va bene, come dicevo all'inizio, e qui concludo veramente, San Paolo, quando parla dell'uomo e della donna, poi dice nella sua lettera, dice come Cristo ha amato la Chiesa, no? E alla fine dice: questo qua è un grande mistero. Quindi, cioè, l'uomo e il rapporto uomo-donna rimane un mistero, cioè non è, io ho potuto dire qualcosa, e questo mistero fa sì che è interessante approfondirlo sempre. Allora, l'incontro della prossima volta sarà sul lavoro, sarà sabato 24 febbraio.